Da settembre abbiamo iniziato a parlare un po' della Chiesa, del piano di Dio per la Chiesa, dello scopo che Dio ha per la Chiesa. E siamo convinti che Dio porta avanti questo piano, nonostante te e me, attraverso le nostre debolezze, ma anche attraverso il modo in cui Lui ci rende forti nelle nostre debolezze. Come lo sappiamo? Dalla Scrittura e dall'esperienza cristiana che facciamo. Sappiamo che Dio sta edificando la Chiesa e lo fa attraverso dei doni particolari che ha dato agli uomini. Quindi noi parleremo in questo mese, piacendo al Signore, di questi doni e ancora però attraverso il piano che Dio ha per la Chiesa, attraverso i doni spirituali che Lui ha fatto. Abbiamo visto in Isaia 61 come la profezia che riguardava la venuta del Signore Gesù si è avverata in parte. Perché? Perché è venuto Gesù per inaugurare la Chiesa, per fondare la Chiesa, per edificare la Chiesa, ma ancora non è tornato per giudicare il mondo. Quindi siamo ancora nell'anno di grazia del Signore. Ma certamente non vediamo più Gesù come era successo 2000 anni fa. E come fa allora Gesù oggi a edificare la Chiesa? Come ha fatto Gesù una volta che è risalito in cielo? Vi ricorderete in Atti 1, 8 e 9? Aveva detto ai suoi discepoli che sarebbero stati fortificati per predicare a tutto il mondo il Vangelo, di aspettarlo a Gerusalemme, e poi è asceso in cielo. E gli apostoli erano rimasti così, col naso all'insù. Quello che è successo poi, dalla Pentecoste in poi, è che Dio ha iniziato a donare alla Chiesa la capacità di diffondere il Vangelo, la capacità di vivere il Vangelo. Come? Attraverso lo Spirito Santo. Questo è quello che è successo alla Pentecoste. Gli apostoli, i discepoli hanno ricevuto lo Spirito Santo e sono stati resi capaci di testimoniare il Vangelo. Vi ricorderete in quel caso particolare anche attraverso il dono delle lingue, perché c'erano tanti stranieri a Gerusalemme per la festa della Pentecoste. Ma poi il Signore ha continuato a donare alla Chiesa, attraverso lo Spirito Santo, diversi doni per esercitare diversi ministeri che servissero per la fondazione e l'edificazione della Chiesa. È sempre il Signore Gesù quindi che lo sta facendo, ma lo fa attraverso lo Spirito Santo. Per quello è vero quando in Matteo 16:18 Gesù dice: io edificherò la mia Chiesa. Ma è anche vero che Dio ci chiama a diventare collaboratori con Lui. Vi ricordate, l'Apostolo Paolo dice che siamo ambasciatori per Cristo. Quindi siamo collaboratori del Signore Gesù. E il desiderio del Signore Gesù è che noi siamo ripieni di spirito per servirlo, con una vita di ubbidienza alla Sua parola. In Efesini 4, che è il brano che vediamo insieme questa mattina, l'Apostolo Paolo paragona la Chiesa a un corpo. Un corpo che dice trae forza da ogni suo membro. Un corpo che sarà bello forte se tutti i membri funzionano bene e sono collegati bene tra di loro, no? Un corpo che trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. E questa è l'illustrazione della Chiesa. Quella di un corpo dove non siamo tutti uguali. E questo vale tanto per la Chiesa universale quanto per ogni Chiesa locale. Ad esempio, anche in 1 Corinzi 12, l'Apostolo Paolo usa l'illustrazione del corpo e dice: se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe il corpo? Se tutto fosse orecchio, se tutto fosse olfatto, dove sarebbe il corpo? Ci avresti soltanto un orecchio così. Ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo, diversi gli uni dagli altri, come ha voluto Lui. Non dipende da me, non dipende da te. E perciò l'Apostolo Paolo insiste a dire: l'occhio non se la può prendere e non può dire alla mano non ho bisogno di te, e il capo non può dire ai piedi non ho bisogno di voi. Anzi, dice, proprio le membra del corpo che sembrano le più deboli, quelle sono necessarie. Perché fa questo discorso Paolo ai Corinzi? Perché era una chiesa divisa, dove ognuno era molto orgoglioso e voleva mettersi in mostra con i suoi doni spirituali. E invece c'era bisogno di capire che tante volte servire il Signore vuol dire anche fare le cose che nessuno vede. E essere ripieni di spirito vuol dire avere un atteggiamento di profonda e grande umiltà, cercando di stimare l'altro più di te stesso. In 1 Pietro 4,10 anche Pietro scrisse: come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Quindi questi doni spirituali che vedremo oggi attraverso Efesini 4, questi doni spirituali che Dio ha fatto alla Chiesa, non sono per te. Sono per servire gli altri e per essere di aiuto al Signore nell'edificare la Chiesa. E sono certo che non è detto che un dono che ti metta più in mostra sia più importante di uno che ti metta meno in mostra. E attraverso questi doni, però, non vogliamo soltanto parlare dei doni fini a se stessi. Vorrei che capiamo una cosa, che attraverso questi doni Dio sta portando avanti il suo piano per la Chiesa. Perché Dio ha avuto un piano per la Chiesa al passato, quando l'ha fondata. Dio ha un piano per la Chiesa al presente, attraverso l'esercizio dei doni, che oggi ancora ci sono, e Dio ha un piano per il futuro. Questi doni servono per far sì che la Chiesa sia quella sposa di Cristo, che si presenterà alle nozze dell'agnello, immacolata, senza macchia, pronta per unirsi al Signore Gesù per l'eternità. Allora voglio leggervi alcuni versetti da Efesini 4 con questi pensieri in testa. Capitolo 4, Efesini capitolo 4, versetti da 11 a 15, ma questa mattina vedremo soltanto una prima parte del versetto 11, perché questa mattina vedremo il passato della Chiesa attraverso due doni specifici, che sono quelli di apostolo e profeta. Ma tutto il brano in realtà va da 11 a 15 e, a piacendo al Signore, lo vedremo durante questo mese. L'apostolo Paolo al versetto 4 sta parlando del fatto che noi siamo uniti in un corpo solo. Lo potete vedere al versetto 4, al versetto 5. Abbiamo un solo Signore, abbiamo una sola fede, abbiamo un solo battesimo. Siamo un unico corpo fatto da molte membra. E quindi ogni membro ha una sua funzione, potremmo dire così, un suo ruolo. E questa funzione, questo ruolo, non la decido io, non la decidi tu. Al versetto 11, l'apostolo Paolo dice: è Lui, cioè Cristo, è colui che è sceso tra di noi e poi è risalito in cielo, è Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, la Chiesa, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, uomini e donne, mature nella fede, all'altezza della statura perfetta di Cristo, non l'altezza fisica, l'altezza morale, il carattere di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Ma, seguendo la verità nell'amore, bellissima questa combinazione, la verità nell'amore, seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da questo brano capiamo che il Signore edifica la sua Chiesa e, per aiutarci a capire questa cosa, la confronta a un corpo. E in un corpo ogni membro ha una sua funzione. E Dio ha cercato di mettere insieme in questo corpo, e anche quindi in ogni chiesa locale, oltre che nella Chiesa universale, degli uomini, delle donne che avessero dei doni perché fossero di utilità all'edificazione della Chiesa. Anche la Chiesa è anche paragonata alla casa, giusto? E come sappiamo bene, una casa è fatta di molti elementi. E quando vuoi un po' rinnovare casa, a cosa pensi? Cambio la cucina, cambio i sanitari del bagno, cambio qualche mobile, rifaccio l'armadio, rifaccio il letto nuovo. A cos'è che non pensate mai di dover rifare? Alle fondamenta. Non c'è bisogno. Cioè, dovreste buttare proprio giù la casa per rifare le fondamenta. E così anche nel piano di Dio per la Chiesa, questo edificio ha già delle fondamenta. Deve soltanto crescere in maturità spirituale e in quantità, in numero, per portare il Vangelo ad ogni creatura. Ma le fondamenta sono state già poste. E come ha posto il Signore Gesù queste fondamenta? Lo possiamo leggere, prima di tornare al nostro brano, anche in Efesini, la stessa lettera, capitolo 2, un pochino prima, versetto 20. L'Apostolo Paolo, proprio parlando e paragonando la Chiesa all'edificio, dice: siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti. Vedete, ci sono le stesse due parole, apostoli e profeti, nello stesso ordine che ci sono qui in Efesini 4:11. È lui che ha dato alla Chiesa apostoli e profeti. Perché? Perché ponessero il fondamento della Chiesa. Essendo però, attenzione, non loro il fondamento. Loro hanno posto il fondamento della Chiesa. Erano i muratori. Ma il fondamento, la pietra angolare dell'epoca, erano quelle le fondamenta, chi è? Chi è la pietra angolare su cui la Chiesa può crescere perché ha le fondamenta? È Gesù Cristo. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. All'epoca non c'era il cemento armato, con i plinti, il calcestruzzo. Il modo per costruire una casa solida era mettere all'angolo una pietra grossa, enorme, su cui tutta la casa avrebbe scaricato il peso, la pietra angolare. E da lì in poi si costruiva la casa. E la casa sarebbe stata una casa sulla sabbia, se non fosse stata edificata sulla roccia, sulla pietra angolare. E sarebbe crollata facilmente. Invece la Chiesa, e quindi noi e voi oggi ancora, siamo stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Questo è il fondamento. E chi ha donato il Signore all'umanità per porre questo fondamento? Gli apostoli e i profeti, che sono proprio le prime due categorie di doni che vediamo qui al versetto 11 del capitolo 4. Per quello ho detto oggi potremmo dire che parliamo del piano di Dio attraverso i doni nel passato, quello che Dio ha già fatto nel passato per porre il fondamento. possiamo vedere che hanno posto le fondamenta sia in Efesini 2:20, possiamo vedere che hanno ricevuto e proclamato la parola di Dio in Efesini 3:5 anche. Fino a quel momento chiaramente era stato un mistero questa idea della Chiesa, nonostante era stato profetizzato che Gesù Cristo dovesse venire nel mondo come Salvatore. Il piano di riunire ebrei e non ebrei sotto un unico popolo, il popolo di Dio, era stato ancora un mistero, non era stato svelato. Viene svelato adesso, attraverso gli apostoli che Gesù ha formato, lo vedremo meglio, e i profeti della prima Chiesa. E infatti l'apostolo Paolo in Efesini 3 al versetto 5, quindi sempre lo stesso libro perché in Efesini parla tantissimo della Chiesa, dice: nelle altre epoche, nel passato, non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero della Chiesa, così come invece ora, per mezzo dello Spirito Santo, è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. Di nuovo, le stesse due categorie. Vale a dire che gli stranieri sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Allora, qual è questo fondamento che adesso vedremo meglio gli apostoli e i profeti hanno messo, hanno posto nel passato? Un fondamento che già c'è, sul quale la Chiesa si deve edificare. Un fondamento che, dice Paolo in 1 Corinzi 3:11, non deve essere posto altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Io so che l'argomento di questa mattina è anche molto dibattuto all'interno delle chiese, non soltanto evangeliche, anche nella Chiesa cattolica, perché molte chiese sono ancora aperte a nuove rivelazioni, sono ancora aperte a porre nuovi fondamenti che non siano soltanto Gesù Cristo. Ma questo è un problema serio, perché la Chiesa non si può edificare, né non è Chiesa, al di fuori del fondamento già posto che è Gesù Cristo e la salvezza che Lui ha compiuto sulla croce. Il fondamento è la realtà che tutti noi siamo peccatori. È una realtà scritta benissimo in tutto l'Antico Testamento. E l'Antico Testamento è stato scritto per portarci a Cristo, perché tutti siamo peccatori, tutti siamo nemici di Dio. E non conta quanto sei bravo e quanto ti dai da fare da un punto di vista umano. Ogni minimo peccato è la trasgressione della legge di Dio. E quando tu trasgredisci contro il legislatore, tu non solo offendi Dio, tu diventi nemico di Dio. E la natura che abbiamo noi, una natura di peccato, è tale per cui appena possiamo, già da piccoli, pecchiamo. E abbiamo un problema serio con Dio. La Bibbia dice che siamo separati da Dio a causa del peccato. Del peccato che hanno commesso i nostri antenati, sì, ma anche del peccato che commettiamo noi. E allora Dio ha pensato a un modo, l'unico modo per poter riunire l'umanità a Lui, per poter far sì che i nemici diventassero amici, che i separati tornassero in comunione con Lui, che chi non ha lo Spirito Santo, perché è morto spiritualmente, potesse ricevere lo Spirito Santo. Questo modo era mandare l'unico uomo che è mai vissuto sulla terra, Gesù Cristo, il suo figlio, che ha preso forma umana e che ha vissuto una vita giusta senza mai peccare, in modo che poi potesse lui pagare la condanna del peccato. Quando Gesù è andato alla croce, non ha pagato la condanna dei suoi peccati, perché non ha mai peccato. Ha pagato la condanna dei miei e dei tuoi peccati, di tutta l'umanità. E la sua morte è stata una morte doppia, se vogliamo, fisica, ma anche spirituale, perché ha preso la paga dei peccati sul suo corpo. E in quel momento ha detto: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché in quel momento era ripieno del mio peccato e del tuo peccato e dei peccati di tutto il mondo. Ma era l'unico modo per poter soddisfare la giustizia di Dio, che prevede un pagamento per chi ha trasgredito la sua legge. Perciò capiamo che non ci possono essere altri santi, o altre Marie e Madonne varie che possano fare quello che solo Gesù ha fatto come unico figlio di Dio, sulla croce, morendo per me e per te, e poi, attenzione, risuscitando, per dimostrare che il suo sacrificio era stato gradito al Padre, e per aprirci le porte del cielo, e per darci la sua giustizia. Solo che tu non la puoi ricevere questa giustizia se non la ricevi attraverso la fede in Cristo Gesù soltanto, capendo che hai bisogno di questo perdono e che questo perdono Dio sì te lo concede, ma è una grazia che ti va, non te lo puoi meritare. Questo è il fondamento dell'insegnamento apostolico. Come lo sappiamo noi che gli apostoli non ci sono più qua? Perché lo dice la Scrittura, che gli apostoli hanno trasmesso. Ce l'ha tramandato la prima Chiesa, ce l'hanno tramandato gli apostoli e i profeti di cui si parla qui. È vero che la parola apostolo in generale nella Scrittura vuol dire mandato, in missione, inviato da parte magari di una chiesa locale, ma questi apostoli che hanno posto il fondamento erano diversi. Paolo e anche Pietro si definiscono apostoli di Cristo nelle loro lettere, non apostoli di una chiesa, ma di Cristo. E quando gli apostoli, che erano 12, vi ricorderete, sono rimasti in 11 perché Giuda ha tradito, e gli apostoli e i discepoli erano riuniti insieme aspettando il dono dello Spirito Santo a Gerusalemme, Pietro disse agli altri: dobbiamo trovare un altro dodicesimo apostolo, come noi, visto che Giuda non c'è più. Un altro come noi che abbia le stesse nostre caratteristiche di apostolo. E sapete quali erano queste caratteristiche di apostolo? È che dovevano aver visto il Signore Gesù, quindi essere istruiti dal Signore Gesù, aver visto il Signore Gesù morto, aver visto il Signore Gesù risorto. Queste erano le caratteristiche degli apostoli di Cristo. E quando noi leggiamo le scritture del Nuovo Testamento, ogni libro o è stato scritto da un apostolo o da una persona che ha ricevuto un'autorità da parte degli apostoli. E tu mi dirai: ma Paolo? Paolo si definisce il minimo o l'ultimo degli apostoli. Perché? Perché non è stato per 3 anni con Gesù. Lui in quel periodo stava crescendo e si stava formando come fariseo. Non era un cristiano. E anzi, poi ha perseguitato nei primi tempi la Chiesa. Ma poi Cristo gli è apparso, gli ha parlato, lo ha istruito. Addirittura Paolo dice che ha visto nel terzo cielo qualcosa che non si può spiegare e ha ricevuto una rivelazione particolare da Dio. E quindi in questo senso l'Apostolo Paolo dice: io sono stato istruito da Cristo per essere apostolo e in maniera particolare dei gentili, cioè dei non ebrei. E la sua vita di apostolo poi l'abbiamo scoperta e vista proprio attraverso il libro degli Atti e attraverso le lettere che lui ha scritto. E il fatto che le lettere e gli apostoli di Gerusalemme lo considerassero un loro pari ci conferma che Paolo era un apostolo a tutti gli effetti. Non è possibile perciò, alla luce di queste cose, pensare che oggi tu e io possiamo definirci apostoli di Cristo, giusto? Noi non abbiamo nuove rivelazioni da parte di Dio da mettere per iscritto per l'edificazione della Chiesa. Ma non soltanto oggi, già dopo il periodo apostolico, già quando si è completato l'ultimo libro della Bibbia con Giovanni, intorno al 100 dopo Cristo, già lì il fondamento della Chiesa era stato posto. Perciò l'idea che poi c'è stata all'interno della Chiesa cristiana, che è diventata cattolica, di nuove rivelazioni e di apostoli che hanno ricevuto il ministero di Pietro o degli altri apostoli, è assolutamente infondato, non viene da Dio, non è nella Bibbia. È interessante che proprio nel libro degli Atti, al capitolo 16, versetto 7, ma il libro di Atti non finisce là nella storia della Chiesa, no? La storia della Chiesa poi continua. Però al capitolo 16, versetto 7, è l'ultima volta in cui compare la parola apostolo o apostoli. Poi non appare più. Dio stesso, crediamo, abbia posto termine al dono dell'apostolo in senso specifico di Cristo, quando si è completato il Nuovo Testamento. D'altronde, anche in Ebrei, capitolo 2, versetto 4, leggiamo che Dio stesso aggiungeva alla predicazione degli apostoli i suoi segni, i suoi miracoli, per conferire loro autorità. Quindi capiamo che una volta che il canone del Nuovo Testamento, quello del Vecchio già era chiuso, si è concluso, non c'era più bisogno che Dio conferisse autorità ad altre persone. E quello sarebbe stato il fondamento, la base dottrinale per la Chiesa. Perciò se tu oggi vuoi credere a Gesù, devi andare a leggere il Nuovo Testamento. Devi andare a leggere i Vangeli, quello che Gesù insegnava. Devi andare a leggere la lettera ai Romani, dove Paolo spiega così bene il piano di Dio per la salvezza. E se pensiamo oggi ancora di poter usare la parola apostolo, la dobbiamo usare in un altro modo. L'apostolo oggi è il missionario, è il mandato da parte di una chiesa per un compito specifico. E quando andrà a condividere il messaggio del Vangelo, non dirà nulla di nuovo di quello che già c'è scritto. Ad esempio in Atti e nelle lettere apostoliche troviamo uomini come Barnaba, Sila, Timoteo, che erano collaboratori di Paolo, missionari mandati dalla chiesa di Antiochia, per esempio. O troviamo anche uomini come Epafrodito, che era andato a Roma per portare un sostegno da parte della chiesa di Filippi. Un apostolo, un mandato. O troviamo anche Febbe, un'altra donna della chiesa di Corinto, diaconessa, che era stata mandata sempre a Roma per sostenere Paolo. Un altro apostolo, mandata, inviata. Sin dall'epoca dei dodici c'era questa distinzione. Perciò oggi non possiamo non conoscerla e applicarla alla Chiesa. C'erano gli apostoli di Cristo, i dodici, o tredici, perché poi si è aggiunto anche Paolo, Mattia ha preso il posto di Giuda, e gli apostoli delle Chiese. E quello che loro dicevano era il messaggio del Vangelo, all'epoca valido come oggi. Purtroppo oggi il messaggio del Vangelo è molto confuso. Ci sono molte religioni che si chiamano cristiane, ma non predicano il vero Vangelo. Prima Pietro, capitolo 2, versetto 24, ci dice: egli ha portato i nostri peccati, i miei e i tuoi, nel suo corpo, sul legno della croce. Solo lui l'ha fatto, non l'hanno fatto altri, affinché morti al peccato, adesso, attraverso la fede, vivessimo per la giustizia, ed è mediante le sue lividure, il suo sacrificio, che voi siete stati guariti o sanati o salvati. È per grazia che siete salvati. Questo è il dono di Dio, Efesini 2,8. Non è per opera affinché nessuno se ne vanti. E questo è il fondamento della Chiesa attraverso gli Apostoli. Però vogliamo vedere anche la parte che riguarda i profeti. Perché in molte chiese oggi ci sono ancora i profeti che danno nuove rivelazioni, che ti dicono qualcosa da parte di Dio. Dio mi dice di riferirti qualcosa. Al pari degli apostoli, crediamo che anche i profeti abbiano avuto lo stesso ruolo nelle chiese locali all'epoca, e che quando si è concluso la rivelazione di Dio attraverso il Nuovo Testamento, anche quel ministero non aveva più bisogno di esistere, anche quel dono non c'era più. Voglio farvi vedere alcune cose attraverso il libro degli Atti, attraverso la Scrittura. Chiaramente gli apostoli stessi erano dei profeti, no? Parlavano da parte di Dio. Gesù in Giovanni 16, 12, 14 disse loro, agli apostoli, ai 12, ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di Suo, ma prenderà quello che avrà udito da Gesù e vi annuncerà le cose a venire. E questa è l'opera che lo Spirito Santo ha fatto negli apostoli. Gli ha rivelato quello che sarebbe stato il piano di Dio per la Chiesa, la dottrina per la Chiesa. In senso generale, gli apostoli hanno posto il fondamento della dottrina della Chiesa. Però in quel periodo, e lo vediamo nel Libro degli Atti, in cui la Chiesa si stava formando, nelle varie chiese locali, evidentemente Dio voleva dare delle rivelazioni specifiche. A volte erano di carattere anche molto pratico, più che dottrinale. E lo faceva attraverso i profeti, anche attraverso le profetesse. Però l'Apostolo Paolo, per esempio, dimostra spesso di non essere sottomesso a questo tipo di rivelazioni profetiche. Cioè, sì, Dio si rivelava attraverso il profeta, ok, ho capito l'informazione, però gli apostoli non erano sottomessi alle rivelazioni profetiche, ma al contrario, era il loro insegnamento che contava e le informazioni profetiche dovevano essere valutate in base sottomesse all'insegnamento apostolico. Quando in Prima Corinzi 14 lui scrive, al fine di scrivere riguardo ai doni e anche riguardo un po' a questi doni di profezia che c'erano nella Chiesa di Corinto, l'Apostolo conclude, capitolo 14, versetto 36, il suo ragionamento così, perché dovevano ascoltare quello che gli aveva detto, e magari c'era il problema che non lo ascoltavano, perché anche loro erano profeti, no? La parola di Dio è forse proceduta da voi? Nel senso, da voi soltanto? O forse è pervenuta a voi soltanto? Se qualcuno pensa di essere un profeta o spirituale, riconosca che le cose che vi scrivo sono i comandamenti del Signore. Non soltanto, ma andiamo un po' a vedere la storia della Chiesa in Atti capitolo 11. Il Libro degli Atti è un libro interessante perché ci parla della transizione della Chiesa, da quando ancora non era Chiesa a quando è diventata Chiesa, da quando ancora non erano scritti i libri a quando piano piano poi sono stati scritti questi libri del Nuovo Testamento. Il problema che alcune chiese fanno oggi, alcuni movimenti oggi fanno, è che prendono la narrazione degli Atti, quindi fatti raccontati, illustrati, e la considerano come una dottrina, senza valutare se invece era qualcosa che valeva solo per quel momento. In Atti 11:27 alcuni profeti andarono da Gerusalemme ad Antiochia. Tra questi c'era un uomo di nome Agabo che si alzò ad Antiochia e predisse che ci sarebbe stata una grande carestia su tutta la terra. Questo era un profeta. Quello che ha detto riguardava il prossimo futuro. E Luca in Atti specifica dicendo, la si ebbe infatti, quindi era un'informazione che veniva da Dio, durante l'impero di Claudio. Allora, dai versetti successivi, sapete cosa capiamo? A cosa serviva questa profezia? Capiamo che questa profezia ha spinto i fratelli di Antiochia a fare una colletta e a mandare dei soldi a Gerusalemme. Perché la Chiesa di Gerusalemme già stava soffrendo per la persecuzione. E così ebbero a cuore di sostenere i poveri di Gerusalemme con una colletta, perché Dio aveva rivelato attraverso Agabo che ci sarebbe stata una grossa carestia, che si ebbe infatti durante l'impero di Claudio. Ma lo stesso Agabo, che quindi la cui profezia è stata presa in considerazione, no? È stata utile. Lo stesso Agabo lo ritroviamo in Atti 21, durante il terzo viaggio missionario dell'Apostolo Paolo, salutata a Efeso, Paolo è di ritorno con i suoi collaboratori a Gerusalemme, via mare. Si ferma prima a Tiro, e qui ci sono dei profeti che dicono a Paolo, non andare a Gerusalemme. Ma Paolo non li ascolta, e prosegue il suo viaggio. Arriva poi lungo la costa della Fenicia, quello che oggi è l'odierno Libano, all'epoca era la provincia romana della Siria, si ferma a Tiro, si ferma a Cesarea ed entra in casa dell'evangelista Filippo. Vi ricordate, uno dei sette che erano a Gerusalemme quando c'è stata la Pentecoste e la prima chiesa. Anche Filippo aveva quattro figlie che profetizzavano, quindi questo Filippo, uno dei sette diaconi, diciamo così, della chiesa di Gerusalemme, adesso è a Cesarea. Sappiamo che la chiesa di Gerusalemme quasi subito è stata perseguitata e tranne gli apostoli tutti sono dovuti andare via. Probabilmente lui si era spostato a Cesarea già da quel tempo. Anche Filippo aveva quattro figlie che profetizzavano. Non ci dice Luca che cosa profetizzavano. Forse stavano profetizzando qualcosa che riguardava Paolo, come quelli prima di Tiro. Fatto sta che arriva di nuovo Agabo, questo profeta che Dio manda a Cesarea. E Agabo dice, anche lui, a Gerusalemme ti aspettano le catene e la prigionia. Versetto 11. Questo dice lo Spirito Santo. Anzi, guardate cosa fece Agabo come profeta, no? Tipico dei profeti anche dell'Antico Testamento. Egli venne da noi, prese la cintura di Paolo, si legò i piedi e le mani e disse, questo dice lo Spirito Santo, a Gerusalemme i giudei legheranno così l'uomo a cui questa cintura appartiene e lo consegneranno nelle mani dei pagani. Questa era una profezia da parte di Dio. Serviva alla chiesa locale per far capire quello che sarebbe successo a Paolo. Quando udimmo queste cose, versetto 12, capitolo 21 di Atti, tanto noi quanto quelli del luogo, noi sarebbero i collaboratori di Paolo, tra cui anche Luca che ha scritto il libro e che in quel momento è presente, lo pregavamo di non salire a Gerusalemme. Non salire perché Gerusalemme sta sulla collina. Per me sarebbe stato scendere perché stavo andando da nord a sud. Però Paolo, che ricevette questa profezia, Paolo apostolo, non fu sottomesso a questa profezia. Infatti rispose, sappiate che io sono pronto non solo a essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. Che consacrazione e che prontezza a seguire Gesù. A qualsiasi costo. Perché Paolo era pronto a fare questo? Perché aveva capito che Dio gli aveva dato tutto. Che Dio gli aveva donato tutto attraverso Gesù. Che Dio aveva sacrificato tutto quello che aveva di più prezioso come il figlio sulla croce per salvarlo e perdonarlo dei suoi peccati. Ed era pronto anche a morire per condividere il Vangelo a Gerusalemme o in qualsiasi altro posto Dio l'avrebbe mandato. E la consacrazione di Paolo fu di esempio a quei fratelli, anche ai suoi collaboratori. Infatti al versetto 14 di Atti 21 leggiamo, poiché non si lasciava persuadere Paolo, ci rassegnammo dicendo, sia fatta la volontà del Signore. Allora, se riflettiamo bene su queste cose, capiamo che l'insegnamento apostolico è stato il fondamento della Chiesa e che in quel periodo c'erano anche dei profeti che Dio mandava per informazioni, per rivelazioni specifiche alle chiese locali, ma anche le loro profezie devono essere sempre vagliate alla luce dell'insegnamento apostolico. E che queste profezie date avevano sempre uno scopo ben preciso. Ma siamo convinti, come nel caso dei dodici, degli apostoli, che anche con il completamento del Nuovo Testamento non ci sia più stato bisogno di profeti di questo tipo. E sapete perché ne siamo convinti? Anche ne siamo convinti riflettendo sull'Antico Testamento. Sapete che i profeti dell'Antico Testamento sono cessati sotto il periodo del sacerdote Esdra, nel senso che da lì, 400 circa avanti Cristo, a Gesù non c'è stato più nessun profeta. E sapete perché? Perché Esdra aveva raccolto tutti i libri dell'Antico Testamento in un canone. E Dio l'aveva convinto, attraverso a lui una rivelazione particolare, perché anche Esdra è stato un autore dei libri dell'Antico Testamento, che quel canone era chiuso, che non servivano più altre rivelazioni che parlassero della venuta del Messia. E non ci sono stati più profeti in Israele. E così, una volta che il fondamento della Chiesa era stato posto con i libri del Nuovo Testamento, non c'è più stato bisogno di profeti per il canone del Nuovo Testamento nella Chiesa. Né apostoli, né profeti. Questi sono doni che Dio ha dato alla Chiesa, come abbiamo letto qui in Efesini. È Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, per porre il fondamento della fede in Cristo Gesù. E oggi la Chiesa è fondata sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. Certo, possiamo pensare che la parola profeta, come la parola apostolo vuol dire mandato in generale, la parola profeta vuol dire parlare da parte di. Quindi è anche vero che come oggi ci possono essere gli apostoli mandati da una chiesa, è anche vero che oggi sono delle persone che parlano da parte di Dio. Chi sono? Tutti i cristiani, tutti i credenti che hanno conosciuto la verità del Vangelo devono, non possono, parlare da parte di Dio. Devono condividere la fede. Devono essere pronti a parlare della salvezza per grazia, mediante la fede in Cristo, che hanno ricevuto, e condividerla con gli altri. Non condivideranno nuove rivelazioni, condivideranno quello che Dio ha già detto loro, e convincendo il loro cuore di peccato e convincendoli a chiedere perdono per i loro peccati. Se vuoi seguire nuove rivelazioni, se vuoi sentire nuove voci, se pensi che ci sia un apostolo, un profeta di Dio oggi così accattivante da seguire, fai pure. Noi non lo seguiremo. Paolo scrisse che ogni istruzione diversa da quella rivelata dagli apostoli, dal Vangelo, non sarebbe venuta da Dio. Ai Galati scrive che anche se noi o un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema, che vuol dire sia messo fuori, sia maledetto. Perciò, come Chiesa, che vogliamo essere fedeli alle Scritture, che vogliamo essere la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità, qual è il nostro compito? È quello di conoscere la parola, è quello di vivere la parola, è quello di essere istruiti per mezzo della parola, è quello di praticare l'amore che viene da Dio attraverso la convinzione della sua parola. E perciò so che l'argomento di oggi, del passato, è solo una piccola parte di quello che vedremo. Dobbiamo ancora vedere bene insieme l'argomento del presente, come i doni di Dio al presente siano utili per la nostra istruzione. E piacendo al Signore, lo vedremo la prossima domenica. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo per il Signore Gesù, colui che è il nostro sommo pastore, colui che è il capo della Chiesa, colui che è la nostra guida, come abbiamo cantato. Aiutaci a seguirlo in spirito e verità. Insegnaci e cambia il nostro cuore per essere ripieni del tuo amore, come suoi discepoli fedeli, fermi nella verità, accompagnata dall'amore. Nel nome di Gesù ti preghiamo. Amen.